e la scorsa settimana abbiamo incontrato il personaggio di Eraclito, ormai abbiamo fatto conoscenza con lui, che si presenta avvolto nella leggenda soprattutto. Non abbiamo però avuto il tempo di mettere in luce il suo pensiero ancora. Eraclito di Efeso, e abbiamo anche visitato questa interessante città, Efeso, ha riflettuto su uno dei temi fondamentali elaborati dalla cultura ostrica, il tema dell'armonia misteriosa dei contratti. Ed Eraclito su questo tema fondamentale ha costruito la sua dottrina fisica intitolata Il Tutto, metafisica intitolata L'Uno e politica intitolata I Molti. La conoscenza e la comprensione di questo tema, l'armonia misteriosa dei contrari, è propedeutica per noi che stiamo procedendo sulla via che un passo dopo l'altro conduce verso quella parte del del territorio dove incontreremo le parole chiave e le idee cardine della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Il tema dell'armonia misteriosa dei contrari è influenzato anche nei secoli la storia della letteratura e di conseguenza la didattica della lettura e della scrittura. La scorsa settimana, difatti, abbiamo incontrato uno scrittore importante che si chiama Giovanni Verga, conosciuto da tutti per nome, tuttavia un illustre sconosciuto per quanto riguarda le sue opere dalle cittadine e dai cittadini italiani, il quale ha nei suoi romanzi, nelle sue novelle e nelle sue composizioni teatrali fatto sempre emergere il tema dell'armonia misteriosa dei contrari. E questo perché la sua formazione culturale ha un'impronta classica, è uno scrittore della Mega Hellas, della Magna Grecia, e caratteristica di questa grande corrente di pensiero, di questo grande spaccato della storia della letteratura italiana, che è la cultura meridionale, è fortemente influenzata dal movimento della sapienza poetica ortica. Appunto, per leggerla, per conoscere questi autori, è necessario quindi un percorso di didattica della lettura e della scrittura su questi temi. E Giovanni Verga, non so se vi siete informati meglio su di lui, è nato in una famiglia benestante. Giovanni Verga, dicevamo, è nato di una famiglia benestante che gli ha procurato un precettore per farlo studiare, e lui fino al 1858 ha fatto lo studente, ha studiato sotto la guida del canonico Mario Torrisi. Guardate, è un nome che non ci dice nulla, ma Mario Torrisi è stato un emerito grecista, un letterato, un umanista, un tipico intellettuale della Magna Grecia, che lo ha sollecitato, che lo ha istruito a leggere i classici e lo ha spronato a scrivere fin da giovanissimo, lo ha edotto sulla didattica della scrittura, della lettura e della scrittura. E questi personaggi, ogni tanto ne incontriamo qualcuno, cioè questi grandi maestri che hanno vissuto sotto traccia, per Mario Torrisi questa sera, sono personaggi importanti nella storia della cultura italiana, ma sono chiaramente passati inosservati, forse meglio, perché la scuola però, ecco, se ne deve far carico, si deve non solo commemorare, ma mettere nella loro giusta posizione, legati di solito poi a dei personaggi che sono diventati illustri, come in questo caso Giovanni Verga. Giovanni Verga si è iscritto poi, anche per volontà della famiglia, non sua, alla facoltà di giurisprudenza di Catania. Suo padre voleva che lui facesse l'avvocato, si laureasse in legge, non aveva una minima intenzione, però disciplinatamente ha seguito questo. Però la sua vocazione è un'altra, è attratto dagli studi umanistici, letterari, anche influenzato da Mario Torrisi, e filosofici. Quindi è evidente che nei suoi testi emergono molti concetti mutuati, quindi, dalla storia del pensiero umano e dalla cultura orfico-dionisiaca in particolare. Difatti Giovanni Verga non si è mai laureato in giurisprudenza, ha fatto un po' di esami e poi, quando ha potuto, si è dedicato ad altri studi, alla letteratura. Otto giorni fa abbiamo letto l'inizio, le prime pagine del primo capitolo, di un romanzo famoso, intitolato in Malavoglia, che lo trovate sul bancarelle. Malavoglia, questa sera ne leggiamo altre due pagine. Anche per sapere, vi ricordate dove abbiamo interrotto la lettura, su quale fatto? Anche per sapere che cosa scrive in Toni, di Padron Toni, delle sue lettere alla famiglia da Napoli, stiamo parlando di epistolari, dove sta facendo come marinaio il servizio militare, che allora, negli ultimi decenni dell'Ottocento, a unificazione avvenuta, durava ben 5 anni, quindi questo è un errore strategico, perché una cosa è a fare il militare 5 anni dello stato del Savoia, dove le caserne erano vicine a casa, per cui diventavano poi una struttura di servizio alla popolazione, no? Altra cosa era quella di partire dal concetto di fare gli italiani, in quel momento lì facendoli spostare per così tanto tempo. Difatti uno dei fenomeni per cui si è divulgato il brigantaggio nel sud è stato proprio questo fatto, cioè chi è che partiva per 5 anni? Quindi i giovani si nascondevano,
andavano per famiglia, mi sembra, se fosse uno per famiglia.
Sì, uno per famiglia, ma sai, questo era comunque, insomma, il primogenito di solito, quindi tutto questo diventava problematico. Riprendiamo la lettura da dove ci siamo fermati la scorsa settimana, quando finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di Toni. Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di Toni, che mise in rivoluzione tutto il vicinato. Diceva che le donne in quelle parti là scopavano le strade con le gonnelle di seta, e che sul volo c'era il teatro di Pulcinella e si vendevano delle fitte a 2 centesimi di quelle che mangiano i signori, e senza soldi non ci si poteva stare. E non era come a Trezza, dove se non si andava all'osteria della Santuzza non si sapeva come spendere un bagliocco. Mandiamogli dei soldi per comprarsi le pizze al goloso, brontolava Padron Toni. Già lui non ci ha colpe, fatto così, è fatto come i merluzzi che ammoccherebbero un chiodo arrugginito. Se non l'avessi tenuto a battesimo su queste braccia, direi che Don Gianmaria gli ha messo in bocca dello zucchero invece di sale. La Mancia Carrube, vedete, è famoso per l'invenzione dei soprannomi ai suoi personaggi. Quando al lavatoio c'era anche Sara di Comare Tutta, tornava a dire: sicuro, le donne vestite di seta aspettavano apposta Antoni di Padron Toni per rubarselo, che non ne avevano mai visti di cetriuoli laggiù. Le altre si tenevano i fianchi dal ridere, e da allora in poi le ragazze inacidite lo chiamavano cetriolo. Antoni aveva mandato anche il suo ritratto, l'avevano visto tutte le ragazze del lavatoio, come la Sara di Comare Tutta lo faceva passare di mano in mano sotto il grembiule, e la Mangia Carrube si attava dalla gelosia. Pareva San Michele Arcangelo in carne ed ossa, con quei piedi posati sul tappeto, quella cortina sul capo come quella della Madonna dell'Olina, così bello, lisciato, ripulito, che non l'avrebbe riconosciuto più la mamma che l'aveva fatto. E la povera lunga non si saziava di guardare il tappeto e la cortina di quella colonna contro cui il suo ragazzo stava ritto impalato, grattando con la mano la spalliera di una bella poltrona, ringraziava Dio e i santi che avevano messo il suo figliolo in mezzo a tutte quelle galanterie. Ella teneva il ritratto sul canterano, sotto la campana del buon pastore, che gli diceva gli Ave Marie, andava dicendo la zuppidda, e si credeva di averci un tesoro sul canterano, mentre Suor Mariangela la Santuzza ce ne aveva un altro, tal quale, chi voleva vederlo, che glielo aveva regalato compare Mariano Cinghialenta, e lo teneva inchiodato sul banco dell'osteria dietro i bicchieri. Ma dopo un po' di tempo Antonio aveva pescato un camerata che sapeva di lettere e si sfogava a lagnarsi della vitaccia di bordo, della disciplina, dei superiori, del riso lungo e delle scarpe strette. Una lettera che non valeva i 20 centesimi della posta, borbottava padron Toni. La longa se la prendeva con quegli sgorbi che sembravano ami di pesce luna e non potevano dir nulla di buono. Bastianazzo dimenava il capo e faceva segno di no, che così non andava bene, e se fosse stato in lui ci avrebbe messo sempre delle cose allegre da far ridere il cuore agli altri lì sulla carta, e lì amputava un dito grosso come un regolo da formula, se non altro per compassione della longa, la quale poveretta non si dava pace e sembrava una gatta che avesse perso i gattini. Padron Toni andava di nascosto a farsi leggere la lettera dello speziale e poi da Don Gianmaria, che era del partito contrario, a fine di sentire le due campane, e quando si persuadeva che era scritto proprio così, ripeteva con Bastianazzo e con la moglie di lui: non ve lo dico io che quel ragazzo avrebbe dovuto nascere ricco come il figlio di padron Cipolla per stare a grattarsi la pancia senza far nulla. Intanto l'annata era scarsa, il pesce bisognava darlo per l'anima dei morti, ora che i cristiani avevano imparato a mangiar carne anche il venerdì come tanti turchi. Per la giunta le braccia, siamo in guaio formidabile con il terra, bisogna leggerlo con calma, delle metafore notevoli. Oggi questa lingua è diventata lingua di antiquariato, le cose di antiquariato sono belle, sono raffinate, e quindi bisogna leggerle con calma e apprezzarle per quello che appunto sono, ora che i cristiani avevano imparato a mangiare carne anche il venerdì come tanti turchi. Per giunta le braccia rimaste a casa non bastavano più al governo della madre, e alle volte bisognava prendere a giornata il menico della Locca o qualche un altro. Il re faceva così, che i ragazzi se li pigliava per la leva quando erano atti a buscarsi il pane, ma finché erano di peso alla famiglia, avevano a tirarli su per soldati, e bisognava pensare anche che la mena entrava nei 17 anni e cominciava a far voltare i giovanotti quando andava a messa. L'uomo e il fuoco e la donna e la stoppa, viene il diavolo e la soffa. Perciò si doveva aiutarsi con le mani e coi piedi per mandare avanti con la barca della casa del Nespolo. Padron Tonia dunque, che per menare avanti la barca aveva combinato con lo zio Crocifisso Campana di Legno un negozio di certi lupini da comprare a credenza per venderli a riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che c'era un battimento di Trieste a pigliar carico. Veramente i lupini erano un po' avariati, ma non ce n'erano altri a Trezza, e quel furbaccio di Campana di Legno sapeva pure che la provvidenza se la mangiava inutilmente il sole e l'acqua dove era ammarata sotto il lavatoio senza far nulla. Perciò si ostinava a fare il minchione. E non vi conviene? Lasciateli, ma un centesimo di meno non posso, in coscienza, che l'anima ho da darla a Dio. E dimenava il capo, che pareva una campana senza battaglio, davvero, questo era il suo soprannome, per quando parlava oscillava come una campana. Questo discorso avveniva sulla porta della chiesa dell'Ognina, la prima domenica di settembre, che era stata la festa della Madonna, con gran soccorso di tutti i paesi vicini, e c'era anche compare Agostino Piedipapera, il quale con le sue barzellette riuscì a farli mettere d'accordo sulle 2 onze 10 a salma da pagarsi col violino a cambio il mese, cioè a rate. Questo è un modo di dire, da pagarsi col violino. Allo zio crocifisso gli finiva sempre così, che gli facevano chinare il capo per forza come Peppinino, perché aveva il maledetto vizio di non saper dir di no. Già, voi non sapete dir di no quando vi conviene, schignazzava Piedipapera. Voi siete come le... e disse come. Allorché la longa seppe del negozio dei lupini dopo cena, mentre si chiacchierava con i nuovi sulla tovaglia, rimase a bocca aperta, come se quella grossa somma di 40 onze se la sentisse sullo stomaco. Ma le donne hanno il cuore piccino e padron Toni dovette spiegarle che se il negozio andava bene c'era del pane per l'inverno e gli orecchini per mena, e Bastiano avrebbe potuto andare e venire in una settimana da riposto con Menico della Locca. Bastiano intanto smoccolava la candela senza dir nulla. Così fu risoluto il negozio dei lupini e il viaggio della Provvidenza, che era la più vecchia delle barche del villaggio ma aveva il nome di buon augurio. Maruzza se ne sentiva sempre il cuore nero, ma non apriva bocca perché non era far suo, e si affaccendava zitta zitta a mettere in ordine la barca, ogni cosa per il viaggio: il pane fresco, l'orciolino, il pollorio, le cipolle, il cappotto foderato di pelle sotto la pedagna e nella scaffetta. Gli uomini avevano avuto un grande affare tutto il giorno con quell'usuraio dello zio crocifisso, il quale aveva venduto la gatta nel sacco, e i lupini erano avariati. Campana di Legno diceva che lui non ne sapeva nulla, come vero il Dio, quel che è di patto non è di inganno, che l'anima lui non doveva darla ai porci. E Piedipapera si ammazzava e bestemmiava come uno stesso per metterli d'accordo, giurando e spergiurando che un caso simile non gli era capitato da che era vivo, e cacciava le mani nel mucchio dei lupini e dimostrava a Dio e alla Madonna, chiamandoli a testimoni. Infine Rosso, scalmanato, fuori di sé, fece una proposta disperata e la piantò in faccia allo zio crocifisso impionito e ai Malavoglia coi sacchi in mano. Là, pagateli a Natale invece di pagarli tanto al mese, e ci avrete un risparmio di un tarì a salma. La finite ora, santo diavolone, e cominciò a insaccare, in nome di Dio e uno. La Provvidenza partì il sabato verso sera, e doveva essere suonata l'Ave Maria, sebbene la campana non si fosse udita, perché Mastro Girino, il sagrestano, era andato a portare un paio di stivaletti nuove a Don Silvestro, il segretario. E in quell'ora le ragazze facevano come uno stormo di passere attorno alla fontana, e la stella della sera era già bella e lucente, che pareva una lanterna appesa all'antenna della Provvidenza. Maruzza, con la bambina in collo, se ne stava sulla riva senza dir nulla, intanto che suo marito sbrogliava la vela, e la Provvidenza si dondolava sulle onde rosse dai faraglioni come una nitroccola. Scirocco chiaro e tramontana scura, mettiti in mare senza paura, diceva padron Toni dalla riva, guardando verso la montagna tutta nera di nubi. Menico della Locca, il quale era nella Provvidenza con Bastianazzo, gridava qualche cosa che il mare si mangiò. Dice che i denari potete mandarli a sua madre, la Locca, perché suo fratello è senza lavoro, aggiunse Bastianazzo, e questa fu l'ultima sua parola che si udì. Andate avanti poi a leggere quest'ultima riga del primo capitolo dei Malavoglia, continuate poi la lettura, perché merita. Rimanda al contrasto tra Eros, l'amore, l'attrazione, e Thanatos, la morte, la distruzione. Ma poi c'è questo linguaggio che, come avete capito, è una grande invenzione del Berga, è lì la sua grande classe di scrittore, quella di lasciarci in eredità un linguaggio che oggi non si parla più, non c'è più, ed è diventato un linguaggio poetico, di un tempo ben preciso, ma oggi è di grande valore. E questa citazione, Eros e Thanatos, no? Forse ricordate, e li mette in contatto con il pensiero di Eraclito di Efeso. Se dal porto dell'antica polis ionica di Efeso, che si trova alla foce del fiume Caistro, si entra nella cerchia delle mura, si può attraversare l'Agorà, la piazza centrale, e costeggiare il perimetro ellissoidale del teatro per salire verso il tempio di Artemide, che è anche la biblioteca della città. Qui nel tempio di Artemide, che è anche la biblioteca della città, troviamo in deposito il poema intitolato sulla natura, di cui sapete ci rimangono 130 frammenti, Perifiseos, che Eraclito ha lasciato ai piedi della statua della Dea. Il grande vecchio però non c'è, lui non abita più in città, lo sappiamo. Pitagora, che abbiamo incontrato qualche settimana fa sul territorio dell'Ellade, no? E che possiamo vedere nello spazio dell'affresco della scuola di Atene con la penna in mano, a causa della situazione politica creatasi nell'isola di Samo, dove è nato, è partito come esule dalla Ionia verso la Magna Grecia e si è stabilito a Crotone, mentre Eraclito di Efeso non si è mai mosso dalla Ionia, ma tuttavia vive come un esule in patria per gli stessi motivi per cui Pitagora invece se n'era andato. Questo isolamento sdegnoso di Eraclito è diventato, secondo la tradizione mitica, come abbiamo potuto constatare la scorsa settimana, un vero e proprio eremitaggio sulle montagne, sui monti Pion e Corresso. Io vi consiglio, se andate ad Efeso, cosa che non si fa mai, di andare a fare un trekking invece alle spalle della città, sui monti Pion e Corresso, perché lì potete incontrare l'anima di Eraclito che vagola per quei monti, e proprio lì che si ritrova in certe gole, in certi anfratti, questi monti che si trovano a ridosso della polis di Efeso, sulla quale lui riversa tutta la sua indignazione con lo stesso stile usato dai profeti di Israele. Ricordate il percorso dell'anno scorso. Sappiamo che gli Efesini hanno mandato in esilio Ermodoro, che governa la città in modo esemplare e che ha fama di essere l'uomo politico più probo che ci possa essere, tutto dedito alla realizzazione del bene comune, no? Ricordate? E assolutamente contrario a tutta una serie di privatizzazioni che in questo momento a Efeso si volevano. Ma la stragrande maggioranza dei cittadini di Efeso sono impegnati verso l'acquisizione di beni privati, piuttosto che orientarsi alla realizzazione del bene pubblico. E Eraclito reagisce con rabbia, quindi, alla cacciata di Ermodoro, che giudica come il migliore di tutti noi, perché dedito al bene di tutti noi. Questo atteggiamento di Eraclito, visto che la cacciata di Ermodoro avviene con regolari votazioni, è stato spesso visto e giudicato come il comportamento di un vecchio reazionario e conservatore, attenzione, un po' bilioso, collerico, iracondo, che non è in grado di vivere nel consesso civile. Attenzione, se leggiamo i frammenti di Eraclito, quelli del capitolo Molti, quelli sulla politica, ci accorgiamo che il comportamento di Eraclito nasce da una riflessione molto ponderata, che noi cittadine e cittadini italiani oggi possiamo capire bene per tutta una serie di fatti e per la situazione in cui ci troviamo. È vero che nella democrazia ci si deve inchinare perché consente di cambiare i governi pacificamente secondo gli orientamenti prevalenti nell'opinione pubblica, questo fa parte della democrazia. E di questo fatto è convinto anche Eraclito, ma quello che non lo convince e su cui dissente è che il suffragio dà il consenso, ma non dà la legittimazione a governare, perché la legittimazione a governare ha le sue radici nella morale, cioè nella coerenza con la morale pubblica, che è l'elemento che dà valore sostanziale alla democrazia. Certamente gli orientamenti politici e le scelte elettorali, pensa Eraclito, sono prodotti soggettivi, dipendono dalla quantità e dalla qualità degli strumenti di cui si è dotati per guardare, per analizzare e per valutare la realtà. E questi strumenti a loro volta derivano da ciò che sinteticamente possiamo chiamare la maturità morale e civile di un popolo. a noi che passichiamo per i percorsi della storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, viene anche in mente quando nel 1843 Vincenzo Gioberti, l'avete sentito nominare probabilmente, ha pubblicato il suo celebre saggio intitolato Del primato morale civile degli italiani o degli efesini, direte Eraclito. Oggi, a considerare lo stato delle cose anche sulla scia del pensiero teorico e delle scelte pratiche di Eraclito, forse Gioberti, seppur a malincuore, scriverebbe un saggio intitolato Dell'immaturità morale civile degli italiani, e probabilmente scriverebbe che prima di tutto questa immaturità morale civile dipende, come pensava Eraclito, dal bassissimo tasso di alfabetizzazione funzionale e culturale della popolazione, e poi dalla non esistenza di una piazza pubblica, l'agorà, formata da cittadine e cittadini che pensano davvero al bene comune, stimolati da una libera informazione autonoma dal potere. Si sa che a dire ciò si passa, a Eraclito e toccando, per disfattisti, pessimisti, spargitori di pubblici veleni, ma bisogna badare alla sostanza dei fatti. Come a Efeso 2500 anni fa, secondo la denuncia di Eraclito, anche da noi si è diffuso in tanta parte del paese un atteggiamento di disprezzo per lo spirito di legalità, si è diffusa una concezione prevaricante del potere, cioè l'humus in cui, questo è quello che dice Eraclito 2500 anni fa, cioè l'humus in cui questo atteggiamento rafforza le sue radici è, sostiene Eraclito, un deterioramento dello spirito pubblico che semina potenti germi di inquinamento nell'economia e nel tessuto sociale della polis, cioè diffonde la corruzione amministrativa, l'intolleranza razzistica e religiosa, e deposita nella mentalità collettiva non solo la compiacenza, ma persino l'ammirazione per chi sa fare bene i propri affari aggirando quel che conviene aggirare. Eraclito lo cita in continuazione questo fatto, Eraclito a Efeso 2500 anni fa. Ci sono poi delle affinità, ma questo è puramente casuale, cioè la liquidità, la liquidazione di Ermodoro a Efeso è radicata in questo humus, in questo humus. Ed Eraclito quindi riflette e scrive su una situazione politica e sociale molto concreta, e quando leggiamo in uno dei frammenti della sua opera che i cittadini di Efeso farebbero bene a impiccarsi tutti uno per uno e a lasciare la città nelle mani dei bambini, non ci troviamo semplicemente di fronte ad un'invettiva di un nevrastenico, ma vi ravvisiamo una denuncia nei confronti del malcostume diffuso. Infatti quando Ermodoro dice che lui non approverà mai una legge per cui si legalizzano le tangenti per facilitare l'economia, no? E lì che viene così. È chiaro che, no? Non si chiamavano allora tangenti, ma si chiamavano oboli in qualche modo per il tempio, ma il concetto poi era lo stesso, cioè viene cacciato, no? Per questo motivo, perché prima c'è il mercato va oliato. Ma dice, ma allora la morale doveva finire. Eraclito quindi è chiaro che riflette su questo. Infatti il potere della nuova classe, quella dei pragmatoi, cioè degli affaristi, si traduce dal greco questo, così come sono stati chiamati, che cominciano a dominare nella polis, non dipende dalle virtù di cui questa classe è in possesso, perché disprezza le virtù in quanto non danno reddito. Ma Eraclito ne faceva parte di questa classe, cioè non è che era un estraneo, cioè, quindi evidentemente chiedeva alla sua classe, lui veniva dalla classe dei ricchi, quindi un atteggiamento di correttezza, di giustizia, di nobiltà, così come lui la chiama, no, di nobiltà. Quindi, ma il potere di questa nuova classe dipende dal suo denaro, ed Eraclito A questo proposito scrive, guardate, seguite sul leggere Multum, dove c'è una raccolta di frammenti che leggeremo via via, possa la ricchezza non mancarvi mai, o Efesi, o Efesini, perché senza l'esposizione dei vostri beni materiali credete forse di valere qualcosa? Eraclito, sconfitto, guarda con preoccupazione e con disprezzo alla nascita della categoria sociale della massa, cioè la nuova classe al potere, i pragmatoi, gli affaristi, sussidia gli appartenenti ai ceti più poveri per renderli succubi e strumentalizzarli e quindi meno competitivi e più portati ad ubbidire, ad essere docili. Quindi si dà un sussidio, no? Perché scrive Eraclito, seguite sul leggere molto, la folla è diventata maestra, non hanno che, non sanno che i molti non contano niente, è l'individuo che vale. L'indignazione di Eraclito si trasforma in una contestazione globale, diventa tutte le istituzioni, quindi politiche, sociali, religiose, al quale lui appartiene, perché appartiene alla classe dei basilei, culturali, critica aspramente i culti religiosi divenuti volgari, detesta l'antico padre Omero, o perlomeno l'opera di Omero, o perlomeno il modo con cui Omero viene usato, responsabile di aver sottovalutato il ruolo della contessa, osteggia le idee dei fisici ionici di Mileto e deride l'esiliato Pitagora chiamandolo capo di ingannatori che ha sì studiato e investigato, ma ricavandone soltanto la conoscenza di molte cose, c'è un sapere enciclopedico. E per Eraclito, seguite sul leggere molto, il saper molto, parente della furbizia, cattiva arte, lontano dall'intelligenza. Come dire, è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. E come scriverà poi Montaigne nei suoi saggi pubblicati nel 1588. Questo è il concetto che sta in questo frammento di Eraclito. Sappiamo che lo stile di Eraclito come scrittore ha fatto sì che già nell'antichità gli fosse attribuito il soprannome di Oscuro, Oscoteinos. Ed Eraclito vuole risultare oscuro perché vuole costringere alla riflessione, disprezza la furbizia dei più che è sinonimo di superficialità, detesta i furbi che credono di essere svegli ma in realtà sono nel sonno, i quali non capiscono anche se ascoltano e sono simili ai sordi. Eraclito fa riferimento a due elementi: la natura, physis, che ama nascondersi, e la sapienza poetica orfica, che si manifesta ad opera delle poetesse e dei poeti con un linguaggio oracolare, con uno stile profetico, che è quello che poi lui usa. Non a caso la figura di Eraclito, che dipinge Raffaello nella scuola di Atene, è sorella della figura del profeta Isaia, che dipinge Michelangelo nella Cappella Sistina. Quindi l'atteggiamento di Eraclito è simile a quello dei profeti, vedete come abbiamo studiato, c'è questa affinità, e anche c'è questa affinità tra le figure, che è esemplare da questa scelta che fanno questi intellettuali nel lasciare questi simboli a noi, perché possiamo poi studiare meglio, fluidificare meglio la nostra azione didattica. Guardate sul punto 1 del repertorio, scrive Eraclito, abbiamo già detto la scorsa settimana, l'oracolo non dice né nasconde, ma accenna soltanto. Quindi allude, perché poi noi entriamo in ricerca, noi non ci dobbiamo aspettare dall'oracolo che ci spiattelli la verità, perché la verità non la conosce nessuno, cioè, dobbiamo cercarla, ed è nella ricerca che noi cresciamo, maturiamo, ci arricchiamo, nella ricerca. E qui ci viene in mente ancora una volta Erodoto, nostro compagno di viaggio nell'anno 2006, che da ragazzo, quando vive ancora da Licarnasso, ha studiato in una scuola eraclitea, dove probabilmente ha imparato il concetto della allusione, il concetto dell'allusione. Noi sappiamo che la figura di Eraclito, dipinta da Raffaello nella scuola di Atene, è fortemente allusiva, no? Ricordate l'itinerario della scorsa settimana? In quella figura, abbiamo detto, c'è Michelangelo, c'è Paolo di Tarso, c'è la lettera agli Efesini, c'è il concetto della tradizione, c'è l'idea dello spirito, pneuma, che la vivifica. Guardate quante cose, per cui è chiaro che Fenra in Dirami lascia scritto nel suo epistolario, scrive nel suo epistolario, questo, qui questa immagine è proprio la sintesi di tutte le allusioni. Ed è molto chiaro quello che dice, non dice una cosa misteriosa, dice una cosa misteriosa. E abbiamo studiato a suo tempo che l'allusione è che cos'è un'allusione? È un concetto che presuppone sempre una riflessione e una precisazione, cioè l'allusione è un accenno che deve essere chiarificato mettendo in atto un ragionamento. Quindi è un incentivo alla ricerca anche l'allusione, naturalmente. Quindi il linguaggio oracolare, lo stile profetico di Eraclito, non esprime solo uno sdegno, una contestazione totale contro il sistema e le sue forme, ma a rendere così determinato Eraclito è prima di tutto la sua forte volontà a non appiattirsi sul presente, e poi è la consapevolezza di aver messo a fuoco un'idea, un concetto che lui vuole far conoscere e far capire a quelli che hanno orecchie per intendere, i quali oggi qui a Efeso, pensa Eraclito, sono pochi, ma in futuro chissà, saranno certamente di più. Per questo il profeta Randagio, come è stato chiamato, depone il rotolo di papiro che contiene il suo poema intitolato Sulla natura nel tempio di Artemide, nella biblioteca della città, come eredità culturale feconda e come memoria intellettuale produttiva per i secoli venti. E difatti il suo messaggio è arrivato fino a noi e continuiamo ad utilizzarlo. Il pensiero di Eraclito emerge da una serie di affermazioni significative che ci sono rimaste sotto forma di frammenti. Intorno a queste affermazioni si è sviluppato nei secoli un importante dibattito intellettuale. Eraclito afferma, e questa è la sua affermazione principale, che tutti conosciamo, che tutto diviene e nulla è. Cioè la vita, la realtà, si traduce in un continuo divenire, e questo divenire, scrive Eraclito, si basa sulla guerra. Attenzione, questa parola bisogna che noi la prendiamo in greco e la osserviamo nella lingua greca. Con il termine guerra noi traduciamo letteralmente una parola chiave che nella lingua ionica di Erodoto presenta un ventaglio di significati. Cioè questa parola in greco è polemos, vedete che cambia completamente. Il termine polemos indirizza la nostra mente verso tutta una serie di significati che riguardano la parola polemica, prima di tutto. La polemica non è solo una controversia, una guerra. Dobbiamo riflettere su questa parola anche in termini positivi. Polemos, la polemica, è anche, soprattutto dal punto di vista culturale, una discussione molto partecipata, è anche una critica costruttiva, è anche una sfida stimolante, no? Guardate lì sul punto 1, qual è stata l'ultima polemica? Beh, ne facciamo tante, immagino, no? Nel senso di discussione molto partecipata, costruttiva e stimolante alla quale avete partecipato. Società, voi, scrivete, no, quattro righe in proposito possono bastare, sceglietene una. Ora, la parola polemos risulta una metafora che alla luce del pensiero di Eraclito possiamo tradurre con l'espressione successione dei contrari. Polemos è una continua dialettica in cui c'è una successione dei contrari, perché questo termine esprime il suo pieno significato quando dal confronto partecipato, critico e stimolante su idee, convinzioni, modo di pensare diversi, nasce qualcosa di nuovo, cioè che sfugge alle e ai contendenti. No, i contendenti hanno polemizzato magari per anni, per secoli, e hanno lasciato i termini di questa polemica che poi altri utilizzano per costruire delle sintesi positive. E così avviene nella storia del pensiero umano. Cioè nasce qualcosa di nuovo che sfugge ai contendenti, alle contendenti, e procede intellettualmente poi per proprio conto. E dalle grandi polemiche culturali, penso alla polemica in questo momento tra Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti sulla superiorità della pittura o della scultura, o penso alla polemica tra Pico della Mirandola ed Ermolao Barbaro sulla superiorità della filosofia o dell'eloquenza, cioè non sto pensando a Porta a Porta, perché lì si inventano delle cose che sono tutto quanto fa spettacolo, ma parlo delle polemiche serie dove la gente prende la penna e scrive dei ragionamenti, delle riflessioni, dove ci sono parole chiave, dove ci sono idee cardine, perché insomma è un po' l'ora di finirla, no? Questo bisognerebbe un po' alzare la voce su questi problemi culturali, intellettuali, se no inutile lamentarci che è sempre un problema di formazione, di educazione, quando ci sono gli stupri, quando ci sono le violenze, quando ci sono tutti dicono no, è un problema di educazione, di formazione, ma poi allora traduciamola questa benedetta faccenda, no? Mettiamola in pratica, cioè diciamo che ci vuole una grande campagna di alfabetizzazione culturale, di formazione, perché è un problema di riflessione di tutta la società. Quindi dalle grandi polemiche culturali sono nate idee nuove che non erano propriamente quelle dei polarizzanti, e che hanno cominciato a camminare sulle proprie gambe andando ben oltre il pensiero dei protagonisti della polemica, dando linfa vitale alla successione dei contrari, cioè al meccanismo generatore di tutte le cose, no? Qui c'è una contrarietà, pittura, scultura, filosofia, eloquenza, eccetera. Da questo continuo dialettica dei contrari poi nascono delle sintesi che sono diventate produttive per la storia del pensiero umano. Guardate sul punto 2 del repertorio, con Eraclito di Efeso il tema dell'armonia dei contrari cessa di essere misterioso, quindi, cioè l'armonica successione dei contrari diventa evidente, palesa, manifesta, cioè le cose nascono e si sviluppano perché c'è una continua polemica, e la polemica c'è perché ci sono i contrari, perché ci sono situazioni contrapposte, dei contrapposti, elementi naturali contrapposti. La realtà, tutte le cose sono generate dal contrasto, dalla tensione tra la posizione precedente e quella seguente. Siamo alle origini della formulazione della cosiddetta dialettica, e il nostro pensiero va per un attimo al giovane Hegel, no? Che noi abbiamo incontrato, e c'eravamo molti, no? Nella primavera dell'anno 1801, vi ricordate? E molte, molte di voi c'erano in quell'incontro, il simbolo del divenire per Eraclito è il fuoco, e se si pensa al fuoco si pensa davvero ad una cosa che non sta mai ferma, in continuo divenire. Mettetevi davanti al fuoco del cammino, ma voi vedrete che cattura lo sguardo in una dialettica di trasformazione, per cui non riusciamo a staccarci di lì, no? Da quella visione, da quella immagine che è sempre in un movimento ipnotico. Ma quando Eraclito domina il fuoco, tira in ballo un concetto complesso e anche contraddittorio su cui è necessario riflettere. Sull'idea collegata alla parola chiave fuoco, in greco pyros, il testo dei frammenti di Eraclito dà adito a due possibili interpretazioni diverse. Per Eraclito, in primo luogo, il fuoco è l'archè, cioè è il principio dell'universo che con la sua mobilità dà origine all'insieme di tutte le cose. Ma il fuoco, per Eraclito, scritto con la F maiuscola, sembra rappresentare anche l'idea dello spirito, il pneuma, Attenzione, perché a questo punto bisogna aggiungere un elemento allusivo in più nella figura di Eraclito dipinta da Raffaello nella scuola di Atene. Naturalmente si allude anche allo spirito che illumina, che vivifica chi scrive, no? E lì quella figura sta pensando e sta scrivendo. Al fuoco e alla figura e allo spirito, Eraclito, al fuoco o allo spirito, poi, perché qui le correnti di pensiero si diversificano, Eraclito dà il nome di Logos, che potrebbe essere inteso tanto come la mente suprema, un concetto di carattere divino, quanto la legge razionale che regola i rapporti tra gli uomini, tra le persone. Cioè un concetto laico, cioè l'intuizione significativa di Eraclito consiste nell'aver messo in evidenza che la molteplicità delle cose trova la sua unità nella ragione umana, nel logos, che tutto governa e tutto risolve in sé. Guardate che qui Aristotele è molto vicino, e quando lo incontreremo primavera ce ne renderemo conto. Il cosmo, l'immagine che abbiamo dell'universo secondo Eraclito, non sembra essere il frutto del pensiero armonico, logos, di una mente divina, ma piuttosto sembra essere il risultato di un ragionamento, logos, la parola è sempre quella, della mente umana. E con Eraclito la cultura orfica comincia quindi ad ammantarsi di razionalità, e quando incontreremo Socrate, Platone ed Aristotele vedremo che la razionalità è il concetto fondamentale. La tradizione orfica sull'anima, considerata come una scintilla divina che tende a ricongiungersi alla sua sorgente eterna, all'essere, collocata in una dimensione ultraterrena, con il pensiero di Eraclito comincia a modificarsi. L'anima è la parte spirituale della persona che trova la sua unità con il corpo, nella ragione umana, nel logos. Eraclito apre la via al superamento quindi delle tradizioni religiose e filosofiche precedenti. In Pitagora, come abbiamo visto, la ragione matematica è ancora soggettata ad una preoccupazione sostanzialmente religiosa, che finisce per tendere non a curare l'anima, ma piuttosto a liberarla dal ciclo delle rinascite. Con Eraclito la problematica religiosa comincia a trovare spazio nel pensiero filosofico, che in modo laico cerca di diventare consapevole delle proprie leggi e del proprio cammino. Ho indagato me stesso, scrive Eraclito nel suo frammento, ma questa indagine non è né psicologica, come la intende il pensiero moderno, né ascetica, alla maniera del pensiero indiano, ma è razionale, è logica, è dialettica, è sistematica. Per Eraclito indagare significa studiare, e studiare significa prendersi cura del proprio intelletto. E qui siamo vicini a Platone e ad Aristotele, cioè a Platone e Aristotele sono vicini ad Eraclito, sebbene loro non siano disposti ad ammetterlo, è palese. Guardate sul punto 2, voi avete indagato, cioè pensate che la vostra logica destinazione sia il cielo, la vita eterna, oppure la terra, il nulla eterno? Guardate, basta una riga per rispondere, ma noi siamo qui a Efeso anche per indagare, e l'indagine stimola lo studio, e studiare significa investire l'intelligenza, la meta si costruisce camminando. Queste sono domande che noi di solito sistematicamente rimuoviamo. Attenzione però, bisogna riflettere, anche se non siamo capaci di dare una risposta precisa, no? Se, a volte. Però è chiaro che l'indagine, voi avete indagato, ci dice Eraclito, non ci dice avete deciso, ci dice se avete indagato, cioè avete messo in funzione l'intelletto. Eraclito tuttavia continua ad essere figlio del suo tempo, il tempo della sapienza politica orfica, e difatti nella sua opera sulla natura potremmo, gli studiosi e gli studiosi usano il condizionale, attraverso il testo dei frammenti che ci sono rimasti, potremmo rinvenire il concetto orfico dell'anima come principio divino, come scintilla dell'essere in balia dell'esistere. Eraclito è capace di arricchire il concetto orfico dell'anima e di presentarla come un'entità che investe sia l'intimo della persona, sia la legge dell'universo, sia la divinità. I tre anelli, quello antropologico, la persona, quello cosmologico, il mondo, e quello teologico, la divinità, hanno un solo e medesimo centro. Eraclito questo centro lo individua, il logos, il fuoco, o lo spirito. Però qui lui usa diversi ragionamenti, perché indaga, cioè non fa delle scelte precise, perché la sua riflessione è più ampia, c'è un ventaglio più ampio di possibilità. Leggiamo il testo di due frammenti di cui possiamo constatare come Eraclito persegua lo stesso obiettivo ultraterreno perseguito dalla dottrina ortica. Seguite sul leggere Multum: se non spera l'insperabile, non lo troverà, perché è introvabile e inaccessibile. E ancora, attendono le persone da morte cose che non sperano né immaginano. Però complessivamente, secondo Eraclito, non ci si avvicina alla conoscenza e alla comprensione con la scienza mistica, ma bensì con l'indagine razionale. Leggiamo ancora un frammento, seguite sul leggere Multum: per quanto tu cammini, e anche percorrendo ogni strada, non potrai raggiungere i confini dell'anima, tanto è profonda la sua vera essenza. Le vie dell'anima, intuisce Eraclito, sono le stesse vie della razionalità, che non ha nessun confine, e quindi il logos potrebbe identificarsi tanto con lo spirito quanto con un'eventuale mente superiore. Ma la ragione universale, il logos, secondo il termine che usa Eraclito, non è trascendente e al contrario si identifica con la legge a cui sono sottoposte le cose che si succedono nel tempo, come il giorno e la notte, come la vita e la morte, e a cui sono sottoposte le cose che contrastano tra loro, come il caldo e il freddo, come il bene e il male. Il logos, la ragione universale, è soggetta ad una legge, la legge più importante di tutte le leggi, alla legge che fa esistere il mondo e il tutto, la legge dell'armonia degli opposti. Eraclito, nel movimento della cultura orfica, rispetto ai pensatori di Mileto e a Pitagora, capovolge le cose, ci si avvicina all'essere non operando per eliminare gli opposti, ma per metterli in evidenza. E qui c'è il primo tassello che porterà poi al concetto della dialettica, su cui poi Hegel, ma ci vorrà un po' di tempo, no? È lungo il pensiero, ma vabbè, sono le età che abbiamo, no? Sono quei 2500 anni che abbiamo tutti, la nostra età mentale. E il logos, la ragione universale, quindi non è nell'annullamento dei contrari, ma nel loro rapporto reciproco, per cui l'uno passa nell'altro e l'uno non è comprensibile se non in rapporto con l'altro. Nella coppia luce-tenebre, per esempio, che è quella che poi colpisce di più anche Eraclito, la luce, che abbiamo trovato nella letteratura belitica, no? Nello scorso viaggio dell'anno precedente a questo, la luce non può essere compresa se non è posta in rapporto con la sua negazione, la tenebra. Quindi la luce è la non tenebra, e viceversa, la tenebra non ha razionalmente senso se non è posta in rapporto con la sua negazione, la tenebra è la non luce. E l'infinito e il finito non si escludono. L'infinito non è che l'interminabile movimento con cui la ragione trasforma nel suo contrario ogni cosa finita, cioè la vita in morte, la morte in vita, la veglia in sonno, il sonno in veglia e così via, all'infinito appunto. Eraclito si distingue dai suoi predecessori ionici perché il divenire del mondo non ha per lui un senso lineare che parte da un principio, da un elemento semplice originario per svilupparsi negli stati compositi successivi. Certo, abbiamo constatato che anche lui parla di un elemento primordiale, il fuoco. Teniamo conto che al tempo di Eraclito non è stata raggiunta ancora una chiara distinzione tra ciò che è corporeo, ciò corporeo e ciò che è spirituale. Ma il fuoco è stato scelto da Eraclito perché tra gli elementi è quello che è sempre se stesso pur non rimanendo mai se stesso. E la fiamma è, ma è perché cessa continuamente di essere quella che è, così come il fiume è quello che è proprio perché, siccome le sue acque scorrono di continuo, non è mai lo stesso. Tra le studiose e gli studiosi di Eraclito ci sono due linee di pensiero. Non c'è concordia sulla questione della natura che ha il fuoco. Il fuoco di Eraclito è da intendere come una sostanza, il fuoco che brucia, che scalda, che dà luce, oppure va inteso come un simbolo, il simbolo del sapere, come una metafora della conoscenza, come un'allegoria della comprensione. Ormai, da secoli, è superata l'interpretazione che faceva di Eraclito l'ultimo della serie dei pensatori fisici ionici. E leggendo i frammenti di Eraclito si capisce che il fuoco per lui non era sostanza fisica, ma era figura della dinamica razionale che da sempre e per sempre compenetra e muove le molteplicità del cosmo. E così, tra le studiose e gli studiosi, non c'è concordia sulla questione se il fuoco, inteso come logos, sia una realtà spirituale dotata di coscienza di sé alla maniera di un'entità divina, oppure se il logos sia una razionalità impersonale. Certo è che Eraclito sottolinea la differenza tra la razionalità sublime del logos, scritto con la maiuscola come se fosse Dio, che vede le cose in modo assoluto, e la razionalità dell'essere umano che si dibatte nelle cose relative. Leggiamo un altro frammento, seguite sul leggere multum. Per il logos tutto è bello, buono e giusto. Gli esseri umani invece ritengono giusta una cosa, ingiusta l'altra. Le cose per gli esseri umani, secondo il testo di questo frammento, sono tra loro opposte, invece nel logos, nella mente suprema, sono identiche per una capacità assoluta che solo il logos, la mente suprema, possiede e che non è concessa agli esseri umani ai quali è dato di percepire solo il molteplice. Leggiamo un altro frammento, seguite sul leggere molto. Il logos è giorno, notte, inverno, estate, guerra, pace, sazietà, fame, e muta come il fuoco quando si mischia ai fumi odorosi e prende nome dall'aroma di ognuno di essi. Se il logos, la mente suprema, è il fuoco e le cose sono i profumi che dal fuoco scaturiscono, ci troviamo allora dinanzi, sostengono le studiose e gli studiosi, ad una forma di panteismo, cioè alla identità sostanziale tra una divinità, una mente divina e le cose. Ma forse le studiose e gli studiosi stanno chiedendo troppo ai frammenti di Eraclito, il quale davvero si è interessato di molte cose e le sue riflessioni sono davvero sublimi. E stanno pretendendo troppo da un pensatore che è stato tra l'altro soprannominato Oscoteinos, l'oscuro, ma in possesso di una creatività lampante. Forse non è neppure logico, a proposito di Logos, mettere Eraclito di fronte a questi temi così arditamente metafisici, e che avranno, anche per merito suo, e questo lo dobbiamo dire, un significativo sviluppo successivo. Per noi, che stiamo attraversando lo spazio dell'affresco della scuola di Atene in funzione della didattica della lettura e della scrittura, il pensiero di Eraclito è significativo nel suo concetto fondamentale. L'armonia dei contrari cessa di essere misteriosa, come lo è per i pensatori di Mileto e per Pitagora, come qualcosa, insomma, di diabolico un po', no? Di contrario all'armonia, no? Quindi al divino, no? Ma si palesa, no? L'armonia dei contrari, c'è l'armonia, ma sta nei contrari, si palesa, si manifesta, si esplicita, è evidente razionalmente. L'unità assicurata dalla ragione, dal logos, è, secondo Eraclito di Efeso, un'unità di opposti che restano tali anche quando su di essi trionfa l'armonia della legge. E leggiamo un altro frammento, seguite sempre sul leggere molto. Si deve sapere che la guerra, polemos, è comune, e che la giustizia è contesa, e che tutto avviene secondo contesa e necessità. Allora, prendersela con le contese, con le polemiche, è da gente presa dal sonno. Chi è sveglio, ci ricorderà Cristo, sa che il guerreggiare, il polemizzare, polemizei in greco, è padre di tutte le cose. Questa intuizione, che probabilmente piace anche a Giulio II, che non cessa mai di polemizzare, di guerreggiare, è stata di eccezionale portata nella storia del pensiero umano. Il giovane Hegel, che abbiamo incontrato nella primavera nel 1801, appunto, il pensatore moderno che ha più influenzato la cultura e la politica, si considera, proprio a causa della dottrina degli opposti, un apostolo, cioè un discepolo di Eraclito. E un discepolo della scuola di Eraclito è stato anche, come sappiamo, Erodoto, che è stato nostro fedele compagno di viaggio due anni fa. E negli anni in cui a Efeso muore Eraclito, intorno al 483 avanti Cristo, poco più a sud, nella polis di Alicarnasso, nasce Erodoto, intorno al 484 avanti Cristo. E quando Erodoto frequenta le elementari, le scuole di Eraclito sono diffuse su tutta la costa ionica. Le scuole di Eraclito si caratterizzano per la loro impostazione razionalista. Al centro di tutto c'è il logos, e l'elemento unificante della realtà è la ragione. E anche Erodoto, lo sappiamo, appartiene alla categoria dei pensatori razionalisti. Lo scetticismo di Erodoto nei confronti degli dèi deve derivare proprio dal pensiero di Eraclito, il quale prova, per chi crede nell'esistenza di Zeus e di tutta la combriccola dell'Olimpo, come la chiama lui, un disprezzo a dir poco feroce. Il mondo, scrive esplicitamente Eraclito, non è stato fatto da nessuno degli dèi. Eraclito critica apertamente quelli che si dedicano ai culti religiosi con atteggiamento superstizioso. Leggiamo quello che scrive nel frammento successivo, seguite sul leggere molto. Rivolgere preghiere alle statue degli dèi è come cercare di discutere con le case invece che con gli abitanti di esse. Se per purificarsi dei peccati commessi sacrificano animali nei templi, essi si purificano del sangue versato macchiandosi di altro sangue, come se sporchi di fango volessero lavarsi ancora col fango. Abbiamo studiato 3 anni fa che anche Erodoto allude alla non esistenza degli dèi e ironizza sul commercio religioso che viene svolto presso i santuari di tutti i paesi che visita, nell'Ellade, in Egitto, in Mesopotamia, nella Magna Grecia, e c'è una costante, no? Il commercio che viene, quindi non è la fede, no? Fa questa differenza, ma è la religione, è il religare, ecco, non è una fede fondata su valori, ma è la religione fondata sul mercato. Eraclito contesta l'idea che il mondo, l'universo, sia animato da una divina armonia e che questa armonia si diffonda nella vita delle persone. Leggiamo quello che scrive nei due frammenti successivi collegati insieme, seguite sul leggere molto. Il più bello dei mondi è un mucchio di rifiuti gettati giù dal caso. La vita è una bambina che gioca e sposta a caso i pezzi sulla scacchiera. Dopo l'inizio dell'esistenzialismo pessimistico. Anche Erodoto allude spesso al fatto che la creazione si caratterizza per un certo disordine piuttosto che per l'armonia. La natura si presenta come la sede di fenomeni meravigliosi perché contemporaneamente sono quasi sempre anche mostruosi. E così allude Erodoto, parafrasando Eraclito, gli avvenimenti umani oscillano sempre tra la benevolenza e l'atrocità. L'idea che sembra avvicinare di più il pensiero di Erodoto a quello di Eraclito è il concetto dell'incessante fluire e trasformarsi delle cose. Abbiamo detto che la realtà, secondo Eraclito, è un continuo divenire, e anche per Erodoto, e tanti esempi abbiamo letto a suo tempo, non nel testo delle storie, vi ricordate? Non esiste oggetto, animato o inanimato, che non subisca continuamente delle modifiche. Anche le cose materiali, che a prima vista possono sembrare immobili, a una più attenta analisi mostrano delle alterazioni. I grandi templi, scrive Erodoto, sono sempre in restauro. E anche gli scogli e le montagne si corrodono, così come un albero cresce e un corpo invecchia. Oggi ce ne stiamo rendendo conto in modo più macroscopico, no? A questo proposito, che nulla si esaurisse, no? Quindi Eraclito e Erodoto avevano intuito già che non è vero che nulla si esaurisce, che tutto rimane in eterno com'è, le energie, quindi a questo proposito bisogna leggere il frammento più famoso di Eraclito, seguite sul leggere molto, che contiene una celebre affermazione che in greco suona, la sapete, no? A memoria, pantarei, tutto scorre, non è possibile bagnarsi due volte nello stesso fiume, così spiega Eraclito con un verso bellissimo, che è un verso poetico. E un altro concetto che avvicina Erodoto a Eraclito è l'idea del mondo come terreno di scontro. Sappiamo che l'intuizione più originale di Eraclito sta nell'aver descritto il mondo come un immenso campo di battaglia dove si affrontano forze più o meno equivalenti. Guardate, anche qui c'è già qualcosa di darwiniano in questa idea, come in Empedocle, no? E lo scontro non rappresenta l'eccezione, ma è la norma di vita. Cioè la lotta si identifica con la vita stessa e gli esseri umani devono accettarla come una forma di giustizia naturale. La più bella delle trame viene formata dagli opposti e tutte le cose sorgono secondo contesa. La guerra, polemos, è il padre di tutte le cose. Questi due frammenti li abbiamo già citati, ma dobbiamo sottolineare che in greco il sostantivo polemos, appunto il padre, abbiamo detto, è maschile. E quindi la guerra è un padre, e questa logica lessicale di genere è più appropriata nella lingua greca, visto che la guerra è un fenomeno maschilista, la fanno gli uomini di solito. Non l'elemento femminile, però poi da noi l'abbiamo, la guerra portata al femminile, ecco, mentre nella cultura greca è polemos, è maschile, perché lo scontro è soprattutto una faccenda da uomini, da maschi, da esibizione di potenza e non da trattativa e da tessitura. Eraclito si scaglia contro l'opera di Omero definendola immorale, perché in un verso dell'Iliade, era molto pignolo Eraclito, si legge che possa morire la discordia tra gli uomini e gli dèi. A lui questa parola non va più, questa affermazione non va più in nessun modo. Ma è Omero, Omero, cioè chi ha scritto le opere di Omero fa della poesia, non si poneva questo problema. E che cosa sarebbe il mondo invece, si chiede Eraclito, Eraclito prende spunto da questo per polemizzare, no? Già avete capito già il meccanismo. Che cosa sarebbe il mondo, si chiede Eraclito, se non ci fosse polemos, lo scontro? Sarebbe un orrendo e solitario luogo di morte. Leggiamo il frammento successivo, seguite sul leggere molto. Non è forse la malattia che rende buona la salute? Non è forse la fame che giustifica la satietà? E non è forse il travaglio che rende così dolce il riposo? E adesso leggiamo il frammento successivo, il quale risulta essere uno dei più significativi di Eraclito, ma anche uno dei più difficili da capire. Seguite sul leggere molto. E ci sono anche da seguire appunto le parole in greco. Davvero l'arco, bios, il nome è vita, bios, e l'opera è morte, davvero. Guarda, è necessaria una riflessione filologica, un ragionamento sul significato delle parole. In greco la parola arco e la parola vita corrispondono entrambe al termine bios, oggi un nome, questo termine si usa spesso, no? Bios, e la coincidenza non è casuale, perché l'arco, bios, quando è teso, nonostante la sua apparente staticità, simboleggia la vita, bios, cioè la contesa tra il legno che si inarca e la corda che lo sottende. Cioè, mentre invece la funzione a cui l'arco è destinata genera la morte. Per Eraclito nel cosmo non c'è armonia, ma c'è conflitto. Questa idea ricorda anche il pensiero di Zarathustra, eh? Tuttavia, secondo Eraclito, il conflitto cosmico, apparentemente così caotico, rivela una razionalità, c'è una dialettica, c'è una logica. Il termine logos, come ha codificato Eraclito, ha assunto diversi significati: la verità, la ragione, la realtà, la divinità, il verbo, la parola. E questo termine, che cosa ci ricorda il termine logos in questi significati? Ebbene, ci ricorda, e lo ricorda anche naturalmente ai membri del gruppo di studio che a quest'ora sono a tramare nell'ufficio di Giulio II mentre i cardinali sono tutti in discoteca, al cardinale di allora, del 1509, e questo termine ci ricorda il testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni, che inizia con la famosa frase che tutti conoscete a memoria: en arche en alogos, in principio c'è il logos, c'è la parola. Che potrebbe essere un frammento di Eraclito, infatti c'è un certo Giustino dietro al prologo del Vangelo di Giovanni, poi lo studieremo a suo tempo perché fa parte di un altro territorio, ma che probabilmente è stato proprio scritto a Efeso, anzi oggi dicono certamente gli studiosi, tra il primo e il secondo secolo, il prologo del Vangelo secondo Giovanni. E questo non è casuale. Chi lo ha scritto è sicuramente stato a scuola, nella scuola di Eraclitea, e ha potuto attingere, no, a questi valori per poi applicarli e farli diventare una grande cultura. Leggendo i suoi frammenti si può anche pensare che Eraclito concepisca il logos come una legge naturale, simile al concetto del Tao nel pensiero cinese che abbiamo studiato qualche anno fa, a una legge naturale, il Tao, che regola la lotta tra gli elementi senza però attribuire alla parola alcun significato metafisico. Più tardi saranno gli stoici, ma lo studieremo a suo tempo perché stanno in un altro territorio anche gli stoici, che daranno al pensiero di Eraclito una coloritura religiosa, e il Logos comincerà a rappresentare la volontà, la parola, il pensiero del creatore. E questo concetto, poi, abbiamo appena citato il testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni, diventa patrimonio del cristianesimo. Eraclito, lo sappiamo, vorrebbe che le scrittrici e gli scrittori si esprimessero secondo lo stile oracolare, alla maniera della sapienza poetica orfica. L'oracolo non dice, non tace, ma accenna soltanto, allude, e l'allusione deve far riflettere e deve portare alla precisazione, quindi è ricerca. Eraclito, e quindi è apprendimento. Eraclito di Efeso, però, a proposito di linguaggio allusivo, predica bene ma razzola male, cioè quando scrive sarà però anche difficile capire il senso di quello che dice. Quando scrive, però, le sue metafore allusive non lasciano spazio alla riflessione, perché sono lampanti, sono precise, sono taglienti, sono puntuali. Altro che accenni. Eraclito, lo abbiamo constatato nei frammenti che abbiamo letto, usa un linguaggio metaforico diretto, esplicito, senza mezzi termini, senza peli sulla lingua. Eraclito con le sue parole colpisce, senza remore, senza nessun preambolo, personaggi e istituzioni a viso aperto. Dobbiamo dire che, per sua fortuna, ha fatto le sue affermazioni a Efeso, dove i cittadini, soprattutto i potenti affaristi, se ne fanno un baffo delle sparate di questo vecchio arteriosclerotico che vaga per i monti vivendo come le bestie. Cioè, i mezzi di informazione ufficiali ce l'hanno loro in mano. Se le cose che ha detto le avesse predicate ad Atene, dove la blasfemia era considerato un reato molto grave, c'era una legge molto severa che la colpiva, un processo per impietà non gliel'avrebbe tolto nessuno. Difatti, una sessantina d'anni più tardi, ad Atene, un certo Socrate, forse lo avete sentito nominare, sarà condannato a bere la cicuta per aver detto molto meno. Sarà questo il motivo per cui Erodoto, nelle storie, non cita mai Eraclito, sebbene potrebbe raccontare molte cose di lui. Erodoto, probabilmente, come in altri casi, non vuole esporsi direttamente, è prudente. Vuole avere buoni rapporti con Atene, dove ha molti amici, anche potenti. Qui si vede la differenza. Eraclito di Efeso è un imprudente ribelle. Erodoto, che appartiene alla generazione successiva, usa la cautela e sta bene attento a ciò che dice e a ciò che scrive. In realtà, Eraclito esalta l'allusione, ma poi non allude per nulla, impara direttamente. Erodoto impara che l'allusione è una cosa importante, e difatti nella sua opera usa l'allusione in piena regola, cioè allude e lascia lì, no? Per cui poi dice i posteri capiranno, e difatti abbiamo capito questo straordinario, questa straordinaria operazione intellettuale. Quel Socrate che abbiamo appena citato, per avere il privilegio di poter bere la cicuta, così la pensa lui, fa tesoro tanto dell'imprudenza ribelle di Eraclito quanto della cauta diplomazia di Erodoto. Ma questa è un'altra storia che studieremo fra qualche settimana, quando incontreremo questo Socrate nel suo quartiere. Tre anni fa, quando abbiamo incontrato Eraclito in compagnia di Erodoto, ci siamo imbattuti anche in uno scrittore davvero singolare, che questa sera compare ancora tra noi, perché, come abbiamo detto allora, l'interesse che suscita non si è esaurito in quell'incontro. L'incontro nel 2006 con questo scrittore è stato soprattutto di carattere commemorativo. Abbiamo ricordato i 50 anni della sua scomparsa, eh? No? Penso che l'abbiamo ricordato solo noi, insomma. Comunque, il personaggio di cui stiamo parlando, e questo è male perché il personaggio è un personaggio importante, si chiama Robert Walzer e lo abbiamo incontrato in funzione della didattica della lettura e della scrittura per presentare un libretto. Ecco qui c'è anche una bellissima fotografia di Robert Walzer nel suo vestito da passeggio, il suo viso ispirato, pieno di rughe, segnato dall'esistenza, con un sorriso notevole come al solito. Robert Walzer lo abbiamo incontrato per questo libretto che era stato appena pubblicato in Italia, intitolato Il passeggiatore solitario, scritto nel 1998 dal professor Sebald, 1944-2001, professor Sebald morto nel 2001. Il libretto intitolato Il passeggiatore solitario ha un sottotitolo: In ricordo di Robert Walzer. E il professor Sebald, che è stato un insigne germanista e anche uno scrittore, vuole ribadire con questo testo l'importanza di Robert Walzer nella storia della letteratura. Chi è questo Robert Walzer? Forse ve lo ricordate, ma sarà bene ripassare. Robert Walzer occupa nella storia della letteratura e del pensiero umano, guardate, un posto accanto a Kafka, a Rilke, a Musil, a Canetti, a Benjamin, tutti i personaggi che hanno un nome molto rinomato nella storia della letteratura. Ma non solo, Franz Kafka, Robert Musil, Elias Canetti, Walter Benjamin considerano Robert Walzer il loro autore preferito. E allora perché questo scrittore risulta essere ancora oggi un illustre sconosciuto, sebbene sia raccomandato da queste autorevoli persone che ne hanno anche attinto, no? Per costruire il loro stile? La scuola ha il dovere di indirizzare quindi le studentesse e gli studenti sul sentiero della ricerca. Guardate sul punto 3 del repertorio. Robert Walzer è uno scrittore svizzero di lingua tedesca, nato nel 1878 a Berna. A Berna frequenta un istituto commerciale, dopo aver ottenuto il diploma lavora come commesso in vari negozi. Dal 1905 al 1913 vive a Berlino. Berlino in quegli anni è una città ricchissima di movimenti, dal punto di vista frizzante, dal punto di vista culturale. Vive a Berlino col fratello Karl, che fa il pittore, Karl Walzer, che è un pittore tra l'altro rinomato, ed entra in contatto con i vivaci ambienti letterari della città e lui comincia a scrivere. Ma non perché è uno scrittore, vuol fare lo scrittore, cioè la scrittura è un'attività che a lui riesce con grandissima facilità, e Robert Walzer scrive in breve tempo 3 importanti romanzi. Cioè, gli altri erano tutti lì a fare gli scrittori, lui era soltanto lì a fare il commesso, ma e diventa quello che... 3 grandi romanzi: Fratelli Tanner, 1906, L'assistente, 1907, Jacob von Gunther, 1908. Guardate, di questi testi, che sono stati recentemente negli anni 70 pubblicati in Italia, la scuola ha consigliato la lettura, ma è bene riformulare l'invito, anche perché nei romanzi di Walzer, di questi romanzi noi nel 2006 non ci siamo occupati in modo specifico, non ce ne siamo ancora occupati. Nel 1913 Robert Walzer torna in Svizzera, si stabilisce nello Zeeland, la regione dei laghi, e scrive molte prose brevi, perché è diventato uno scrittore. Sono racconti lirici, sono frammenti di grande finezza stilistica, racconti in vari volumi. Guardate, il più significativo di questi volumi si titola, intitolato La passeggiata, 1919, e allora nel 2006 ci siamo dedicati, forse vi ricordate, a presentare, a leggere un brano tratto proprio da questo racconto esemplare. Guardate, viene considerato oggi uno dei racconti più significativi, no? Dal punto di vista letterario, come provocazione, perché Lasser è uno scrittore provocatore, lui rende epiche le cose normali e banali della vita. Non costruisce grandi, no? I grandi, le situazioni spettacolari dei grandi romanzi, o le situazioni, cioè, al limite dei grandi romanzi, ma in tutti i piccoli episodi della vita lui trova un'epopea straordinaria, no? Ed è quindi un trasformatore, no? Cioè, l'armonia proprio dei contrari, no? la mette in atto, no? trasformando le cose. Ora, dopo l'ultima raccolta intitolata La Rosa, 1925, nel gennaio del 1929 Robert Walser viene ricoverato a causa di un evidente stato di depressione nella clinica Waldau di Berna, e 4 anni dopo viene trasferito a Herisau, nella regione alpina dell'Appenzell, in una casa di cura per malattie mentali in convalescenza, e lì Novello Eraclito è rimasto però per il resto della sua vita. E Robert Walser, in modo anonimo, muore il giorno di Natale del 1956 durante una solitaria passeggiata sul sentiero che conduce verso il massiccio del Rosenberg, un territorio che lui frequentava regolarmente. Guardate, con l'Atlante, sul punto 3, con l'Atlante geografico, una guida della Svizzera, o utilizzando la rete, fate una visita ai luoghi di Robert Walser. Sono le località di un territorio che dovrebbe diventare un parco letterario. Beh, progettatelo voi per tempo, buon viaggio, anche perché se passate da quelle parti, cioè non è così lontano la Svizzera, no? Ecco, uno può andare a vedere i luoghi valseriani. Cioè, nel primo pomeriggio del giorno di Natale del 1956, due ragazzi di una fattoria che si trova sull'itinerario che conduce verso il massiccio di Rosenberg, usciti a fare 2 passi dopo l'abbondante pranzo natalizio, no? Sapete così si fa, e scorgono nella neve una macchia scura che sembra un mucchio di stracci. È il corpo di un uomo anziano con sul volto, così hanno raccontato quei due ragazzi, un'espressione tranquilla, quasi sorridente, come se la morte lo avesse appena sfiorato e lo avesse convinto con dolcezza a seguirla. Si viene a sapere, dopo che le autorità sono state avvertite e hanno fatto le loro indagini, che il corpo senza vita di quell'uomo anziano, 78 anni, è quello di un degente della casa di cura per malattie mentali di Herisau, a qualche chilometro da lì, che dal mattino è uscito per camminare come fa da tanti anni tutti i giorni. Ma perché Robert Walser è stato in manicomio tutti questi anni? Era pazzo. Guardate, Robert Walser non era pazzo. Sua madre aveva avuto dei gravi problemi psichici e lui da bambino era rimasto molto turbato da questo fatto. Sua madre aveva dei momenti in cui perdeva l'equilibrio e aveva interiorizzato la malattia della madre, temendo che lo stesso destino potesse capitare anche a lui, no? Robert Walser stava pronto. No, meglio prevenire, stava pronto, non si sa, ed era convinto che le cose affidabili nella vita fossero la modestia, l'umiltà e l'ubbidienza, e quindi aveva scelto di vivere in una struttura sanitaria dove poteva sentirsi anonimo, poteva essere dimenticato, ma poteva essere curato se ce n'era bisogno. Ora, la scomparsa di Robert Walser non fa notizia, chi è che se ne accorge? Nessuno. Se ne accorge solo il suo unico amico, l'unica persona che si sta occupando di lui, Carl Selig. Guardate sul punto 4 del repertorio. Carl Selig è il critico letterario che ha seguito la pubblicazione delle opere di Robert Balzer, che hanno avuto un grande successo all'epoca, al primo del Novecento, i romanzi che abbiamo citato. È l'unica persona con cui lo scrittore riesce a comunicare e con lui è diventato amico. Di lui è diventato amico anche perché, soprattutto, è da più di 20 anni il suo puntuale compagno di escursioni fuori dalla casa di cura. Il giorno di Natale del 1956, Carl Zelig era a celebrare la festività con la sua famiglia e Robert Balzer era uscito, come faceva tutti i giorni, a camminare da solo. Robert Balzer e Carl Zelig sono stati due instancabili camminatori. Guardate, lo sapete, l'abbiamo detto, forse vi ricordate, Robert Balzer faceva anche 80 km in 10 ore e si spostava regolarmente a piedi, vestito così, con l'abito da passeggio, cioè con la cravatta e i sapponi per camminare, ben ingrassati. E di queste camminate Carl Zelig, per fortuna, ha tenuto un diario quando camminava con lui, che ora è stato pubblicato con il titolo di Passeggiate con Robert Balzer. Qualcuno l'ha già letto. Questo diario minuzioso è diventato un vero e proprio romanzo, con belle pagine descrittive ricche di paesaggi alpini, con molti spunti poetici legati ad acquazzoni improvvisi, a crostate di formaggio, di mele, a lunghe discussioni su temi esistenziali ed altrettanto lunghi silenzi meditativi. Camminando tutte le domeniche con passo svelto per ore, i due compagni di escursione si sentono soddisfatti di mettere in comune la fatica, che è il collante più forte per tenere unita un'amicizia. Ed è in questi momenti che Robert Balzer cessa di essere schivo e chiuso in se stesso, si lascia sfuggire, proprio come quando scrive intime confessioni, opinioni su tutto, la guerra, la natura, il suo passato, gli autori prediletti e quelli detestati, poi racconta gustosi episodi della sua vita nella clinica, perché lui dà una mano, ormai è la sua casa quella lì, dà una mano in cucina a pulire la verdura, a selezionare gli scarti, a recuperare la carta su cui scrivere. E inoltre, sempre camminando, riflette principalmente su due temi, la vecchiaia e la gentilezza. Più si diventa vecchi, dice Robert Balzer a Carl Zelig, più si diventa introversi, più si diventa scorbutici, no, dice, bisogna diventare gentili più si diventa lei, perché questa è la migliore per essere accettati, per essere presi in considerazione dagli altri, è una forma di autodisciplina che noi dobbiamo imparare, ecco, la gentilezza. E gli stanno particolarmente a cuore questi due problemi. Carl Zelig al ritorno annota tutto sul suo diario per il gusto di rievocare quei momenti faticosi ma ricchi di una piacevolezza unica. Insomma, anche voi potete scrivere. C'è una persona con la quale avete camminato e camminate volentieri? Beh, scrivete 4 righe, passeggiate con il proposito. Robert Balzer insegna a Carl Zelig, e lo insegna anche a noi, che bisogna scrivere senza alcuna utilità pratica, come se la scrittura fosse una realtà festiva, un momento di vacanza, la domenica della vita, dice Robert Balzer. Robert Balzer infatti ha sempre scritto almeno 4 righe al giorno, molte di più, con la certezza di non dover dire niente, né di conturbante né di misterioso, e difatti riesce a rendere epica la normalità, proprio per questo motivo. Questa sera leggiamo 2 pagine dal romanzo L'Assistente, una lettura un po' insolita per l'Italia, pubblicato a Berlino nel 1907. È la storia anche di carattere autobiografico, perché narra un episodio della giovinezza di Balzer, che ha lavorato davvero come scrivano aiutante presso un ingegnere meccanico ricco di fantasia ma incapace negli affari. Il racconto però non è condotto in prima persona, anzi è notevole il distacco con cui lo scrittore osserva la figura del protagonista, Josef Marti, un giovane sensibile e timido, incline alle fantasticherie. Marti viene assunto dall'ingegner Tobler, inventore di un orologio pubblicitario, di una cartucciera automatica, di un seggiolone per ammalati da cui spera di ricavare grandi guadagni, ma poi non è così. L'ufficio è in casa dell'ingegnere, nella villa Stella Vespertina sul lago di Zurigo, bellissimo posto. Le mansioni dell'assistente sono imprecise: tenere la contabilità, ricevere gli eventuali clienti, ma soprattutto badare ai creditori, e per questo lavoro egli riceve vitto e alloggio presso la famiglia dell'ingegnere. E poiché il lavoro d'ufficio è pressoché inesistente, lui finisce con l'occuparsi anche di piccoli servizi domestici: fare le pulizie, fare da mangiare. Durante i frequenti viaggi dell'ingegnere, Marti passa lunghe ore in conversazione con la signora Tobler, ancora giovane e abbastanza graziosa, e nasce tra i due una devota amicizia, attenzione, che sfiora appena un tenuissimo sentimento amoroso, del resto mai confessato. E qui Walter denota tutta la sua bravura, perché in un romanzo normale, o forse in una fiction attuale, queste due persone ci aspettiamo che abbiano un rapporto, no? E noi siamo lì alla fine. E invece questo non avviene assolutamente. Cioè, c'è una qualcosa di più, molto di più, molto. Cioè, perché la signora, che poi lui la descrive, è una persona ignorante, tutto sommato priva di qualcosa, in realtà dentro di sé ha un sacco di potenzialità, e questo è l'assistente, ecco l'assistente riesce a mettere in condizione invece questa signora di recuperare in modo quasi spontaneo tutta una serie di competenze che lei pensa neppure di avere e che lui descrive, Quindi è di una finezza questo romanzo, la letteratura di Walter, eccezionale, anche di non facile lettura, perché se noi non abbiamo questa chiave, no? Noi magari ci annoiamo aspettando che succeda qualcosa, ma non deve succedere niente, cioè soprattutto nel ragionamento, nella riflessione, succede molto dal punto di vista dell'apprendimento, è quello che a noi sfugge. E quindi è una letteratura molto sofisticata, quella di Walter. Una letteratura naturalmente che ha incantato appunto Kafka, Ziller, Canetti e Benjamin, che hanno letto, studiato e imparato da Walter poi a scrivere anche in modo più commerciale, se possiamo dire, tra virgolette, no? Ecco, che di lui. Quindi la figura della signora Tobler è quella principale nel romanzo, e viene ritratta con affettuosa ironia come una specie di sublimazione di ideali borghesi e casalinghi. Essa, scrive Walter, viene da un autentico ambiente borghese, è cresciuta in mezzo all'utilità e alla pulizia, in regioni dove non vi è nulla che superi la praticità e il buon senso. Avrebbe inclinazioni romantiche, ma le nasconde per non farsi credere un'oca esaltata. Tra lei e Marti si stabilisce una certa confidenza rispettosa, senza civetterie e senza abbandoni, in devota solidarietà nei confronti di Tobler, che li domina, no? Con la sua impotenza aggressiva, ma che rivela via via che si approssima il fallimento economico, la sua debolezza. Marti non ha mai ricevuto lo stipendio, e non ha mai osato chiederlo. Siete una ironia, cioè, ha un ennesimo scoppio di collera del padrone, si licenzia però e parte dopo essersi congedato brevemente dalla signora, no? Ci si aspetterebbe un addio se fossimo in un romanzo di quelli, e invece c'è un'ironia eccezionale. Abbiamo raccontato a grandi linee la trama, perché il valore di questo romanzo non sta nell'intreccio, ma nel linguaggio ironico, malinconico, leggero nel senso della lievità, della delicatezza, ma corposissimo dal punto di vista dei contenuti e delle forme. sempre in Walter il linguaggio è di un mitone, di una bellezza, bisognerebbe saperlo leggere in lingua originale, da giustificare l'ammirazione di Kafka, che confessa più volte di avere un forte debito verso questo misconosciuto suo compagno e maestro di vita letteraria, scrive. E ora leggiamo. L'assistente. Erano già in attesa dell'approdo sotto la villa Tobler, sulle grandi lastre di pietra di un vecchio argine fuori uso, allorché la barca con Josef Areni ai remi arrivò finalmente. Decidono di fare una gita sul lago, di notte, sul lago di Zurigo. Tutta la famiglia, come al solito, un avvenimento normale, si fa una gita sul lago. Si cominciò a imbarcarsi la signora Tobler per prima, affinché le si potessero porgere i figlioli l'uno dopo l'altro. I due ragazzi facevano il chiasso, ma resi attenti del pericolo di quel loro smodato comportamento, stettero più quieti. Le bimbe erano tranquille e con le manine si tenevano aggrappate al bordo. Infine montò Josef, dopo aver trattenuto fino all'ultimo la barca a una catena cigolante. Poi fu la partenza. Josef, che era molto pratico, remava, ma la barca avanzava ad agio. Nessuno però pretendeva che avanzasse più rapida. E come diventava fresco il mondo. La signora Tobler guardava i ragazzi, raccomandava loro di comportarsi bene, di non muoversi troppo, perché altrimenti poteva succedere una disgrazia e tutti potevano annegare miseramente. I quattro figlioli ascoltavano quelle strane parole, stavano in silenzio, anche i maschi, perché là fuori, nella notte, e in mezzo al mormorio dell'acqua, in quella barca che scivolava via silenziosa, cominciavano ad avere un po' di paura. La signora Tobler disse sottovoce che era bello e lodò la sua idea di proporre la gita. Era un bel diversivo e suo marito avrebbe fatto bene a intervenire, ma soggiunse: a queste cose non era sensibile. Che fresco, che bellezza. A una certa distanza dalla barca, Leo, il grosso cane, seguiva nuotando nell'acqua buia, scintillante. Lo chiamarono e specialmente i ragazzi gli gridavano parole affettuose. Accanto alla signora Tobler c'era il suo ombrellino di seta. Un cappello piumato le ornava la testa un po' allungata. Le mani e le braccia erano coperte da lunghi guanti bianchi. La signorina chiacchierava di continuo, ma la signora, che di solito non era contraria ad farlo, rispondeva distratta e con monosillabi. Qualcosa come un bello e felice sogno della natura pareva le rendesse prive di importanza le cose quotidiane e i lunghi discorsi che se ne potevano fare. I suoi grandi occhi mandavano una luce tranquilla che accompagnava lo scivolo della barca. Josef era forse stanco di remare? Domandò. No, no, per carità, rispose lui. La signorina volle prendere i remi, ma la signora Tobler non lo permise perché la barca avrebbe oscillato troppo, non c'era affatto bisogno di avanzare, di andare presto. Anzi, più adagio si remava, tanto più durava la gita, che già era troppo breve, e così le piaceva perché così era bello. La signora viene da un autentico ambiente borghese, è cresciuta in mezzo all'utilità e alla pulizia, in regioni dove non vi è nulla che superi la praticità e il buon senso. Nella sua vita ha avuto pochi godimenti romantici, ma appunto perciò li desidera, perché in fondo all'anima li apprezza. Ciò che si deve nascondere accuratamente al marito o al mondo, perché non si vuole essere un'oca esaltata, non per questo è morto, ma continua la sua vita singolare nel silenzio e nel suo isolamento. Un bel giorno si presenta un'occasioncella allettante e implorante. Allora è lecito riscaldare e far rivivere le cose semidimenticate, ma soltanto per breve tempo. Chi può presentarsi in pubblico con la sua smania di godimenti? Chi, per le sue condizioni di vita, può farlo senza difficoltà, diventa ben presto ottuso nell'anima e nel cuore, perché spegne tutto ciò che vi ardeva. Vero è che questa donna non ha il senso del colore o di cose simili, non capisce niente delle norme della bellezza, ma appunto per questo sente il bello. Non ha mai avuto il tempo di leggere un libro pieno di pensieri sublimi, anzi non ha mai neanche chiesto che cosa sia sublime e che cosa volgare, ma ora il pensiero sublime stesso viene a trovarla e il sentimento più profondo, attirato dalla sua ignoranza, le bagna la coscienza con le umide api. Sì, fresco e buio era intorno alla barca che procedeva lentamente. Il lago era tranquillo, il silenzio e la calma si univano ai sentimenti umani e al nero impenetrabile della notte. Dalla sponda balenavano i lumi sparsi e arrivavano alcuni rumori, tra essi una chiara voce virile, e anche dalla spiaggia opposta veniva il suono caldo di una cetra. Le note di quella musica si attorcigliavano come qualcosa di floreale e di simile all'edera al corpo buio e profumato dell'estivo silenzio notturno sopra il lago. Tutto pareva avesse assunto una singolare soddisfazione e uno strano significato. La profondità era fusa con il liquido insondabile. La signora tuffò lievemente la mano nell'acqua, disse qualcosa, ma pareva avesse parlato con l'acqua. E come forzava quell'acqua bella e profonda. A un certo punto un'altra barca, occupata da un nuovo singolo, passò quasi sfiorando quella dei Tobler. La signora mandò un piccolo grido di sorpresa, anzi quasi di spavento. Nessuno aveva visto arrivare quella barca, pareva fosse piombata lì all'improvviso, venendo da ignote lontananze o emergendo dal profondo. Il cielo era tutto trapunto di stelle, c'era da sentirsi sollevati e trasformati. La signora disse che quasi sentiva qualche brivido e si buttò sulle spalle una sciarpa che aveva portato con sé. Guardandola, Josef ebbe l'impressione che sorridesse nel buio, ma non poteva distinguere con sicurezza. «Dov'è il nostro Leo?» domandò lei. «Laggiù, laggiù, ci segue nuotando!» esclamò Walter, il ragazzo. «Sorgi, alzati, abisso! Ecco, sale cantando dalla superficie dell'acqua e fa dello spazio tra cielo e lago un altro lago! Non ha forma e non c'è occhio che possa affermare ciò che rappresenta. Canta anche, ma con suoni che nessun orecchio può udire. Tende le lunghe, umide mani, ma non c'è mano che le possa stringere. Ai due lati della barca notturna si solleva inarcandosi, ma nessuna scienza esistente lo sa. Nessun occhio incontra l'occhio dell'abisso. L'acqua si perde, la vitrea profondità si spalanca e la barca sembra che continui a navigare tranquilla e sicura e canora sotto l'acqua. Bisognerà ammettere che Josef si era abbandonato un po' troppo alle sue fantasie. Quasi non si accorse che la gita era terminata, allorché toccarono terra, cioè un grosso palo che sporgeva dall'acqua presso l'argine dell'approdo. Tobler, che era lì, gridò al suo dipendente che poteva stare più attento. Si chiedeva davvero in quale regione Josef avesse imparato a usare i remi e il timone, ma non era successo alcun guaio. Tutti scesero sani e salvi. Si passò il resto della notte nel giardino di una bella birreria affollata, dove Tobler incontrò certi suoi conoscenti, un controllore delle ferrovie in compagnia della moglie, coi quali intavolò discorsi magniloquenti. La piccola allegra consorte del funzionario parlò dei suoi polli e delle uova e del florido commercio con questi due articoli redditizi. Si fecero belle risate. Josef, presentato da Tobler come il mio impiegato, una ragazza francese, commessa di un magazzino, passò sgambettando davanti alla moglie. Una jolie petite française, disse la moglie del controllore, evidentemente compiaciuta di poter dire così a memoria alcune parole francesi. Avviene sempre così in terra tedesca, che la gente è lieta di poter mostrare che sa il francese. La mia signora, pensò Josef, non capisce una parola di francese, poveretta. Poi tutti insieme ritornarono a casa. Robert Walter non è matto, è un poeta che non sa dove andare, ma scrive e cammina per il gusto di scrivere e di camminare. Per giunta ci sono delle novità che riguardano, delle novità editoriali che riguardano Robert Walter, quindi la prossima settimana per un momento lo incontreremo ancora probabilmente. Robert Walter è angosciato, ma scrivendo sembra scacciare, vedete, l'angoscia fuori dal suo animo per far entrare qualche cosa che somiglia ad una calma allegra e senza ostentazione. Abbiamo letto: chi può presentarsi in pubblico con la sua smania di godimenti, chi per le sue condizioni di vita può farlo senza difficoltà, diventa ben presto ottuso nell'anima e nel cuore, perché spegne tutto ciò che vi ardeva. Guardate, questa straordinaria riflessione è di grande attualità e oggi ridicolizza soprattutto l'ostentazione di chi vuole mostrarsi gaudente a tutti i costi, esibendo solo cose materiali e rimuovendo il logos, la parola, il pensiero, lo spirito, l'intelletto. Questa riflessione è degna di un frammento di Eraclito, questa riflessione di Balzer, ed è appropriata per commentare le figure l'Orfeo, il Pitagora, il giovane vestito di bianco, il Parmenide o l'Empedocle, l'Eraclito, che Raffaello ha dipinto nella prima zona dell'affresco della scuola di Atene, di cui abbiamo completato la descrizione. Nell'anima e nel cuore di queste figure arde il gusto per il libro e per l'esercizio della lettura e della scrittura, e questo gusto lo abbiamo potuto identificare camminando su questo percorso che continua. Presentarsi a scuola con la smania di godimenti intellettuali è lecito, si può, anzi si deve, chissà però se la scuola sarà in grado di sedare questa eventuale frenesia. La scuola ci prova, per saperlo bisogna comunque rimettersi in cammino, perché comunque il viaggio continua verso le parole e le idee della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Buonanotte.